La fonte musica, un nome ma anche una dichiarazione di intenti, quella di un focus interpretativo basato sul ritorno alle fonti, alle radici della polifonia, al senso dei testi lirici e delle scelte compositive, così da indagare a pieno creatività, raffinatezza e bellezza della musica antica. Fondatore e direttore dell'ensemble che porta questo nome, dedito da principio alla stagione musicale di passaggio tra l'età medievale e quella umanistica, la cui ricerca si è poi spinta fino alla fine del Seicento, è Michele Pasotti. Studi di sotto la guida di Massimo Leonardi, Hopkinson Smith e Paul Odette, si perfeziona in teoria contrappunto rinascimentale, approfondisce lo studio della musica medievale a Milano, presso la Civica Scuola Musicale e all'ESMUC di Barcellona, e frequenta il corso di perfezionamento L'Ars Nova in Europa presso l'Università di Roma Tor Vergata. Lo abbiamo incontrato in occasione dell'atteso Dido and Aeneas di Henry Purcell al Teatro Bibiena di Mantova, in occasione della 43esima edizione del Festival Monteverdi. Buongiorno Michele Pasotti e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno, è un piacere.
Intanto, sulla scia dell'entusiasmo post-acclamata performance, dopo un anno di debutti monteverdiani nelle più prestigiose sale europee, tra l'Orfeo e il ritorno di Ulisse in patria, proprio per la scorsa edizione del Festival Monteverdi, il combattimento di Tancredi e Clorinda e il Vespro della Beata Vergine, l'atteso Dido and Aeneas di Henry Purcell, nella virgiliana Mantova.
Sì, abbiamo avuto la fortuna di debuttare questo meraviglioso lavoro di Purcell, giustamente famosissimo, in un teatro straordinario come il Teatro Bibiena, teatro scientifico di Mantova, che già Mozart definì uno dei teatri più belli che avesse mai visto. Effettivamente è un'assoluta meraviglia e si fa musica benissimo, è perfetto, ha le dimensioni perfette per che si ascolti musica facilmente e con piacere, quindi non poteva essere luogo migliore per debuttare quest'opera.
Una breve parentesi sulla serata, quindi sulla sua lettura di queste celebri pagine.
Sì, è stato anche un piacere immergersi, cioè un conto l'ho suonato tantissime volte naturalmente nella mia vita, l'ho anche ascoltato tante volte, ma è molto diverso quando ci si mette a studiarlo davvero. E la mia prima sorpresa, diciamo, o prima approfondimento intorno a quest'opera, che mi ha appunto lasciato abbastanza stupefatto, è che il Dido ed Aeneas in realtà non esiste. In che senso? Nel senso che non abbiamo nessuna partitura o nessuna parte originale del tempo di Purcell, ma abbiamo partiture di un secolo dopo. Cioè il Dido ed Aeneas ci è arrivato solo grazie all'attività dell'Academy of Ancient Music, che recuperava lavori del passato, soprattutto inglesi ma non solo, e negli anni in cui in Europa si eseguiva Le nozze di Figaro o Don Giovanni, a Londra si dava ancora il Dido ed Aeneas, e quindi per fortuna abbiamo le partiture di quel tempo. Quindi questo pone ovviamente dei problemi di ricostruzione, dei problemi filologici, non solo, ma purtroppo, lo sappiamo dal libretto originale, ci manca un pezzo di questo Dido ed Aeneas, che è il prologo, e quindi io ho deciso di usare a mo' di prologo altra musica inglese che amo moltissimo, che è la Instrumental Music Used in the Tempest di Matthew Locke, che è appunto musica strumentale scritta per La tempesta di Shakespeare. Sapete che nella Dido ed Aeneas La tempesta ha ruolo fondamentale, e tutto è molto tempestoso, e a partire appunto dalla tempesta che congiurano le streghe e che fa rotolare il dramma verso il suo finale tragico, e quindi io ho deciso di utilizzare questa musica come prologo, come prologo mancante.
Michele Pasotti, direttore e fondatore dell'ensemble La Fonte Musica, nato per interpretare la stagione musicale di passaggio tra l'età medievale e quella umanistica, con particolare attenzione al 300 italiano, la cui ricerca si è spinta negli anni fino alla fine del Seicento.
Sì, la nostra traiettoria è riassumibile in questo modo: il nucleo originario, diciamo la scintilla, il nucleo caldo da cui si è partiti è quello, è l'Ars Nova e in particolare l'Ars Subtilior, che è una fase particolare dell'Ars Nova della fine del 300 e che a me ha sempre affascinato fin dalla tarda adolescenza, diciamo. Il gruppo è stato fondato su quel repertorio. Poi abbiamo fatto per moltissimi anni polifonia del 300 e del 400 e abbiamo, come dire, trovato un nostro metodo di lavoro, un modo di leggere la musica che abbiamo nel tempo applicato ad altre epoche, ad altri stili. Io credo che l'Ars Nova sia una grande palestra, e la Subtilior in particolare, perché insegna a guardare il dettaglio delle fonti, appunto, perché molto più di altri repertori è scritta in un modo assolutamente raffinato, non solo, ma anche molto complesso sulla carta, e ci sono moltissime informazioni che si ricavano dai manoscritti, e questo, diciamo, puntiglio, questa scrupolosità, questa analiticità nell'andare a fondo nella parte, per me è lo stesso metodo che applico a Monteverdi o che applico a Guillaume de Failly o a Harry Purcell, in questo senso, perché penso che veramente l'andare a fondo e credere che le informazioni che abbiamo possono veramente aiutarci a trovare una lettura che faccia parlare il più possibile la carta, che da sola ovviamente non dice assolutamente nulla, è un po' la stella polare, quindi è andare a cercare tutti i dettagli possibili da una partitura.
Un nome, La Fonte Musica, indicativo della volontà di tornare alle fonti, ad un'attenta decifrazione della retorica e della grammatica musicale, un approccio alla musica antica che vi accompagna fin dalle origini.
Sì, la retorica si associa normalmente all'epoca monteverdiana, in verità di diverse retoriche è piena tutta la storia della musica. Già nel 300 si parla di retorica, naturalmente c'è una riscoperta dell'oratoria latina e di tutto quello che va insieme a questo, e c'è assolutamente una retorica nella musica italiana di quel tempo, nella musica francese, i poeti francesi parlano di seconde rhétorique, quindi per noi è stato molto importante all'inizio applicare alla musica medievale, che ha sofferto forse un po' nel tempo di interpretazioni a volte un po' asettiche o a volte, diciamo, non troppo attente al messaggio di senso, di significato retorico, espressivo, che sta anche in questa musica, abbiamo cercato di farlo il più possibile.
Michele Pasotti, facciamo il consueto balzo agli albori. Come nasce la sua passione per la musica antica e come mai la scelta del liuto?
Allora, il primo strumento che ho studiato seriamente è in verità la chitarra elettrica. Quindi si direbbe molto lontano. In verità, quello che mi ha sempre affascinato della musica in generale, forse posso dire, sono sempre stato attratto dalla musica inglese, di vari generi. Perché ho sempre sentito in questa musica, non sapendolo, l'ho capito dopo, un contatto con una tradizione, diciamo, non tanto popolare, ma antica, molto viva. Si pensi per esempio al progressive rock dei primi anni 70, che per me era proprio la stella polare all'inizio, e c'è moltissimo di pseudo rinascimentale, no? E questa componente modale è quella che mi ha sempre affascinato. E quindi poi quando ho incontrato sulla mia strada, per fortuna, Massimo Lonardi, un grande maestro liutista a cui devo la mia conversione, diciamo così, alla musica antica, ho ritrovato alcune delle sensazioni che cercavo in quell'altra musica. Quindi per me non c'è stato un grande shock, un grande passaggio complicato dall'una all'altra.
Come liutista collabora con ensemble tra cui il Giardino Armonico, i Barocchisti, Collegium Vocale Ghent, Les Musiciens du Prince e Académie für Alte Musik Berlin. Quanto le esperienze maturate con altri ensemble contribuiscono alla crescita della realtà di cui è la guida?
In realtà sì, queste cose le ho fatte tantissimo fino a qualche anno fa, e adesso è qualche anno che non riesco più a farlo perché mi dedico alla Fonte Musica esclusivamente e a progetti di musica da camera con una cantante oppure con altri colleghi molto più piccolini. Però l'esperienza che ho maturato con questi ensemble per me è fondamentale, perché ho avuto l'opportunità di lavorare con grandissimi musicisti che mi hanno sicuramente insegnato molto, da cui ho capito molte cose e ho anche suonato tantissimo repertorio. Quindi questo è una cosa che mi, come dire, avercelo sotto le dita è molto diverso da non praticarlo, ecco. Credo che la pratica del repertorio sia veramente fondamentale per chi poi fa pratica proprio strumentale o vocale del repertorio, per chi poi decide di avere una carriera, diciamo così, da direttore, perché la musica bisogna vederla dall'interno.
Michele Pasotti, alla formazione musicale, cosa non consueta, affianca una laurea in filosofia teoretica, con una tesi sul filosofo tedesco Martin Heidegger. La filosofia è stato un amore parallelo a quello per la musica. Non credo che quello che faccio con la musica sarebbe lo stesso senza gli studi filosofici, afferma.
Sì, non so bene come motivarlo, diciamo, razionalmente, ma penso che sia così, nel senso che gli studi filosofici per me sono stati una grandissima passione, esattamente parallela alla musica. Cioè in quegli anni si poteva fare tranquillamente il conservatorio e l'università senza nessun problema, se ci si riusciva bene, se non ci riusciva erano problemi dello studente. Però quindi per me sono stati veramente due amori paralleli, ma a un certo punto ho dovuto scegliere, perché sono due passioni veramente totalizzanti. Quello che credo che la formazione filosofica sia capace di dare è una visione, diciamo, d'insieme, per esempio di una partitura o di uno stile o di un'esigenza musicale, ma al contempo anche una visione laterale, quindi sapere collegare cose apparentemente distanti tra di loro, cercare di unirle. E per me nell'interpretazione musicale è fondamentale appunto avere una visione più larga possibile, quindi considerare le altre arti, lasciarsi ispirare da tutto quello che non è anche strettamente musicale. Per esempio faremo un programma quest'anno al Festival di Utrecht che si chiama Proverbs ed è un omaggio a Steve Reich, perché Steve Reich compie 90 anni quest'anno e noi non ci siamo mai occupati di musica contemporanea, ma Steve Reich ha scritto un brano che appunto si chiama Proverb, che è ispirato da Perotinus, cioè da Magister Perotinus, quindi un grande protagonista dell'Ars Antiqua, che è anche uno dei miei grandi amori iniziali. Quindi io credo che appunto in questo senso, non in un senso casuale o in un senso, diciamo, pretestuoso, ma in un senso che basato sulle partiture, musica anche molto antica e musica contemporanea possano tranquillamente dialogare in modo fertile e bello.
Infine, apprezzato didatta, dal 2013 è titolare della cattedra di liuto presso il Conservatorio Maderna di Cesena al Conservatorio Reale di Bruxelles e svolge un'intensa attività seminariale sul liuto e sulla musica antica. Qual è lo stato dell'arte di quest'ultima, a suo avviso?
Allora, io prima di tutto sono molto orgoglioso di appartenere, diciamo, tra virgolette, al mondo della musica antica. A volte trovo che ci si debba un po' scusare o ci si senta un po' figli di un dio minore. Io proprio no, nel senso che sono felice così, cioè mi piace questa musica. È molto difficile dire cosa sia musica antica. Per me è l'idea di un approccio, diciamo così, con una parola che oggi non si usa più tanto, ma secondo me è ancora sempre valida, filologico. Cioè si parte dalle fonti, ci si fanno un sacco di domande. Magari si perde anche tanto tempo, però si cerca di interrogarsi più che altro in un modo più radicale possibile per quanto mi riguarda. Quindi io credo che questa esigenza sia molto attuale e sempre di più diffusa in ambiti non, come dire, settari, come magari è stata la musica antica per un po' di anni, ma lo vedo, per esempio, in giovani generazioni, vedo molto spesso la capacità di suonare bene lo strumento moderno e bene lo strumento antico. Io ho diversi allievi che sono bravi chitarristi e bravi liutisti. Poi a un certo punto è chiaro che uno fa delle scelte perché è difficile mantenere tutto, no? Però questo mi fa molto piacere e vedo dei grandi talenti veramente nel mondo della musica antica e che si interessano alla musica antica. Questo è molto bello perché diciamoci la verità che ogni tanto, con tantissime eccezioni, la musica antica ha un po' sofferto di un certo grado di amatorialità, diciamo così, che va benissimo l'amatore, è la base di tutto il movimento, perché se non ci fossero amatori non ci sarebbe nulla. Però quando si fanno le cose appunto in teatri come questo o in altre sedi, bisogna alzare l'asticella, perché non basta dire noi suoniamo uno strumento antico, quindi siamo buoni di per sé, no? Cioè bisogna, oppure sai lo strumento antico, le corde di budello, quindi è facile. Facile che si scordi, eccetera, eccetera. Sì, tutto vero, però alla fine deve essere intonato, deve essere buono. Si può fare, è chiaro che è una ricerca che richiede fatica, che richiede studio, che richiede conoscenza, che richiede costante aggiornamento, tutto questo.
Grazie Michele Pasotti.
Grazie mille.